Se l'assessore Squittieri si siede, si prende posto. Consigliere Carlesi, non disturbi, si sieda. Consigliere vicepresidente Longo, per favore, a sedere. Se vi sedete si comincia con l'appello. Alberti,
no.
Peccardà.
Alberti,
non è in aula.
Bartolozzi.
Shh.
Benelli,
assente giustificato.
Berselli, c'è. Bianchi, giustificato.
Bianchi giustificato.
Biffoni,
non c'è. Assente.
Calussi. Shh. Capasso.
Non è in aula.
Carlesi, Ciardi, De Rienzo,
assente.
Garnier,
assente.
Giugni,
si mette a sedere. Giugni, per favore.
La Vita,
assente giustificata.
Lombardi, Longobardi, non
assente.
C'è. Mennini, Milone. No? Mondanelli,
assente giustificato.
Napolitano,
assente.
Pieri,
assente.
Rocchi,
sì.
Roti,
sì.
Santi,
presente.
Sansò, Sapia, Scali,
sì.
Ciumbata,
assente.
Tassi, Tropepe, Vannucci. E Verdolini è giustificata.
Giustificata.
18. 18.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. parola al consigliere Calussi per la lettura dell'articolo 5 della Costituzione. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Grazie. Allora, ho due question time, scritto dal consigliere Giugni e dalla consigliera Fieri, sono tutte e due sulla misericordia e dolce. Aspettiamo che rientri. È sulla struttura, è sull'edificio. Si aspetta che arrivi Barberis e la. Grazie. E la capogruppo Fieri, perché non c'è nemmeno la capogruppo Fieri. Quindi si comincia subito con la prima delibera. Riconoscimento di debito fuori bilancio, una sentenza del Tribunale Ordinario. L'assessore Benedetta Squittieri, avete bisogno della relazione? No, allora si mette discussione di voto, dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata? Nessuna dichiarazione. Per Forza Italia, consigliere Scali, dichiarazione di voto? Per Energie per l'Italia, dichiarazione di voto? Lombardi, dichiarazione di voto? Giardi per dichiarazione di voto, gruppo di maggioranza, Rocchi per dichiarazione di voto, debito fuori bilancio. Allora si mette in votazione. E sono cominciati già a uscire consiglieri. Ci avete il badge inserito, noi si va in votazione. Può votare. Sì, c'è. Favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Si può votare. Votanti, 19 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Approvata l'immediata eseguibilità. Grazie per l'immediata eseguibilità. Adozione del piano di azione per la riduzione del rumore. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Sì, assessore Alessi.
Sì, grazie Presidente. Allora, il piano d'azione sul rumore segue ovviamente, anche per legge lo segue, il monitoraggio fatto nei mesi scorsi, ovvero il Comune di Prato ha dato un incarico esterno affinché venisse redatto un piano del rumore che comprendesse prima un monitoraggio, quindi un'analisi dei corpi che emettono rumore e quindi le parti della città più sottoposte appunto al rumore, e questo chiaramente ci dà un'immagine ben chiara della nostra città e delle soglie di rumore a cui sono sottoposte alcune parti della nostra città e alcuni cittadini ovviamente. Sulla base poi di questo monitoraggio viene fatto il piano d'azione sul rumore, che si basa su un principio per individuare gli interventi, si basa su un principio ormai consolidato, che è quello del quantità di rumore a cui sono sottoposti i cittadini e la quantità di, il numero di cittadini a cui è sotto, che sono sottoposti al più alto valore di rumore. Diciamo, questo crea una specie di classifica degli interventi più urgenti e sulla base di quello il Comune predispone delle azioni che dopo devono essere finanziate e che prevedono interventi sia diretti che indiretti sulla sorgente del rumore. Si va quindi, il piano prevede interventi più classici come sono quelle delle barriere antirumore, fino a interventi con asfalto fonoassorbente, sostituzione di infissi, in alcuni casi chiaramente si parla di edifici pubblici tipo scuole, asili o comunque edifici sensibili, schermature di vario tipo, anche alberature, però insomma il piano è molto pragmatico, individua con delle schede il rumore prima e dopo l'intervento, quindi è un piano obbligatorio, il Comune di Prato se ne è sempre dotato e ha mantenuto anche questa volta la scadenza di legge e quindi è uno strumento fondamentale per un'amministrazione al fine di investire tramite il bilancio le risorse necessarie per gradualmente andare a risolvere alcuni problemi storici di emissioni di rumore nella nostra città.
Interventi? Si può fare la dichiarazione di voto allora? Allora, dichiarazione di voto per il punto 2. Capogruppo Sciumbata, nessuna dichiarazione di voto. Mondanelli è entrato, Avevo giustificato Mondanelli, avevo capito che era assente per motivi di lavoro. Esatto. Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto. Per Prato Concenni, Ciardi con dichiarazione di voto su questa delibera. Lombardi, dichiarazione di voto. Giugni, dichiarazione di voto. Rocchi, dichiarazione di voto. Nessuna. Si mette in votazione l'adozione del piano di azione per la riduzione del rumore. Verificate se avete inserito il badge e si vota. Qui non c'è limite di eseguibilità. 19 votanti, 13 favorevoli, 6 astenuti, nessun contrario. La delibera è approvata. Allora, ora abbiamo il punto 3 e il punto 4 e sono dell'assessore Barberis che però non è in aula, quindi si va avanti. Si va avanti e si va agli ordini del giorno.
C'è, è arrivato.
È arrivato. Piano attuativo 377 per modifiche al PDL 375 dominato via Ghisileri, via Bessi. Avete bisogno della dichiarazione?
Io mi astengo dalla discussione e dalla votazione per incompatibilità.
Quindi esce dall'aula, cioè sleva il badge e non è in aula. Grazie consigliere Scali. Non può stare anche in aula, eh?
No, non può stare in aula.
No, non può stare in aula, è incompatibile, per carità. Ok. Avete bisogno della relazione dell'assessore? No. Allora si va in dichiarazione di voto? Benissimo. Allora, Dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata. Dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Mondanelli, nessuna dichiarazione. Capogruppo Lombardi, nessuna dichiarazione. Giugni, nessuna dichiarazione. Rocchi, nessuna dichiarazione. Si mette in votazione il punto 3. Noi siamo pronti. Dove vai? C'è l'altra persona. C'è due non votanti. Non lo so. Allora, 14 favorevoli, nessuno astenuto e 5 contrari, ma ci sono due non votanti, verifichiamo chi sono. Sinché ci sono le delibere, se potete stare seduti forse si fa meglio, perché sennò diventa un po' un pasticcio. Sapia non ha votato e Ciardi. Ciardi è uscito e non ha levato il badge. Allora, Sapia, ci dice il voto? Al microfono.
Favorevole.
Grazie consigliere Sapia. 15 favorevoli, consigliere Ciardi era 15, era 14, allora me lo fate dire ai microfono, 15 favorevoli con Sapia che era in aula e non ha votato, Ciardi era in aula, non era in aula e quindi non ha levato nemmeno il badge. Punto 4, piano di recupero, ex Tofani, avete bisogno della relazione dell'assessore? No. Avete qualcuno interviene? No, per carità. Allora si mette in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto. No. Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto. Capogruppo Mondanelli, dichiarazione di voto. No. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Giugni, dichiarazione di voto? Rocchi? No. Cioè, sto votando da sola, grazie. Si mette in votazione. Può votare? Votanti, 22 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. La delibera è approvata, grazie. Allora, ci sono due question time, tutte e due sullo stesso argomento, una della capogruppo Pieri e una capogruppo Giugni, per l'assessore Barberis. Sulla demolizione dell'ex ospedale Misericordia e Dolce, quali chiarimenti sono stati dati all'amministrazione comunale per la certezza dei tempi e invece il consigliere Giugni chiede quali potranno essere realisticamente i tempi di avvio ai lavori. Grazie.
Appunto, quello che posso dire è lo stato dell'arte, nel senso che noi chiaramente, come sapete, interloquiamo con l'ASL, questa è una gara d'appalto che sta seguendo l'ASL. Non so se è chiaro quello che è successo molto semplicemente che nella gara la ditta prima classificata, che si era classificata prima nella fase di aggiudicazione temporanea, è stata esclusa per effetto di una dichiarazione mendace di una ditta di subappaltatrice. Quindi questo ha portato ad avere l'esclusione della ditta che si era classificata prima. Quindi è passata la seconda. Fatte le verifiche della seconda, la seconda ha avuto la possibilità di sostituire un'azienda che aveva dichiarato in sede di gara che era nella fase di redazione della SOA. Quindi qui si entra veramente nel tecnico, cioè in sede di gara una delle aziende che era nel raggruppamento temporaneo, da quello che ho capito, ha fatto questo, ha detto in sede di gara: guarda che io rifarò nel frattempo sto rifacendo i requisiti, quindi le SOA, e quindi non so se al momento dell'aggiudicazione avrò ancora i requisiti o meno. È venuto fuori che questa azienda non ce li aveva, quindi però avendolo dichiarato in sede di gara poteva essere sostituita da un'altra azienda. L'azienda che è stata nominata dentro l'RTI, dalle verifiche è venuto fuori, quindi ultimamente è venuto fuori, che aveva fatto una dichiarazione mendace. Una dichiarazione mendace. Quindi a questo punto, ho parlato prima con la stazione appaltante e l'ASL, stamattina hanno fatto la delibera numero 321, mi diceva l'ingegner Gavazzi, che sostanzialmente dice di slittare all'impresa, alla terza classificata, e a questo punto credo che, mi dicevano, stavano partendo stamattina, quindi probabilmente oggi è partita la richiesta della documentazione amministrativa della terza, e quindi si va avanti. Quindi io però sui tempi di un appalto che è partito a novembre del 2017, io sinceramente non lo so, nel senso che oltretutto qui probabilmente quello che i commenti almeno che si sta facendo in questi giorni tra addetti ai lavori è che probabilmente le imprese non hanno compreso bene che con il nuovo codice degli appalti una dichiarazione mendace non determina la sostituzione di quell'azienda, ma determina il decadimento di tutto il raggruppamento temporaneo. Quindi probabilmente, allora, questa è l'unica giustificazione che si possa individuare, cioè che le imprese non hanno compreso bene gli effetti che ha una dichiarazione mendace in sede di gara, cioè che oggi con il nuovo codice viene esclusa non la singola ditta ma tutto il raggruppamento, perché se no non, veramente vi dico la verità, cioè è abbastanza abbastanza incomprensibile.
Capogruppo Giugni, 3 minuti, e poi 3 minuti a capogruppo Pieri.
Grazie Presidente. No, apprezzo la sincerità dell'assessore che candidamente ammette che non lo so, non sa quali siano i tempi, quando saranno i tempi dell'abbattimento e quindi quali saranno i tempi per la realizzazione o l'inizio dei lavori poi del parco urbano. E io da una parte capisco, e questa discussione l'abbiamo già fatta, e condividiamo che il codice degli appalti c'ha qualcosa che non va, perché è evidente che queste cose sono all'ordine del giorno, e quindi non è certo la prima volta che vediamo uno slittamento tra la prima e la seconda. Ora qui si raggiunge quasi il paradosso, perché siamo già alla terza e lei ci dice che anche la terza deve ripartire, cioè deve ripartire tutto l'iter, quindi può darsi, non lo sappiamo, che anche la terza possa avere dei problemi. Quindi a livello normativo condivido, anzi sono sicuro che una riforma in tal senso ci dovrebbe essere. A livello politico vi dico, visto che ormai i tempi non si sa quali saranno, visto tutte le difficoltà, ripensiamoci un attimo, no? Rimettiamoci un attimo a sedere, ripensiamoci, guardiamo un po' se magari veramente una parte di queste palazzine che nessuno o per volontà o per fato si sente di buttare giù, vediamo se si possono utilizzare in altro modo. Alle volte queste cose non accadono per caso, no? Quindi forse vuol dire che lì ci dovrebbe venire un'altra cosa. No, non lo so, la butto un po' anche sullo scherzo, ma non sto scherzando. Il fatto che lì ci potrebbe venire, magari con un parco più piccolo, ma una parte di quelle palazzine potrebbero essere adibite a sanitario, che è un nostro cavallo di battaglia, forse qualcuno lassù ci sta ascoltando. Grazie.
Grazie. Grazie capogruppo Giugni. Capogruppo Pieri, 3 minuti per dire se è soddisfatta la risposta e motivarlo.
Sì? Bene, io la ringrazio, ringrazio l'assessore, ringrazio anche dell'impegno suo, insomma, per andare a informarsi di tutto quanto sta succedendo. Sinceramente non si capisce se è sfortuna o se c'è un'incuria di fondo, non lo so. Sicuramente mi associo alle sue parole, la situazione è abbastanza strana, abbastanza, cioè, sorprendente quantomeno, come le sorprendente quella gru che continua a rimanere lì e che, boh, non so, sicuramente non la paghiamo noi, però qualcuno la pagherà. Io mi domandavo, ma il terzo classificato, questo non l'ha detto lei, ma se andava a ripescare sul, mi passi il termine, poco tecnici o sicuramente meno tecnici dei suoi, ma il secondo se andava a aumentare l'appalto, vero che c'era un aumento da un punto di vista finanziario, e sul terzo forse ce n'è ancora di più, mi domando, non lo so, anche questa è una considerazione che sicuramente ecco, se ce lo può dire ci fa piacere. È chiaro che voglio dire, quanto diceva prima il collega Giugni, no, le riflessioni politiche sono riflessioni politiche che abbiamo dibattuto tante volte e non soltanto, voglio dire, in questa sede, ma anche in dibattiti pubblici. Sappiamo perfettamente qual è la nostra opinione in merito, e quindi il fatto che qualcosa sta succedendo è chiaro che noi ci fa quantomeno sorridere. Va bene, comunque se mi può rispondere, mi fa, Presidente, se ce lo permette, grazie.
Può aggiungere e dopo si cambia argomento. Sì.
Allora, da quello che ho capito, anche questo qui, però davvero prendiamolo con il beneficio di inventario, però quello che mi ha detto appunto il responsabile del procedimento mi diceva che in realtà con la terza c'è un risparmio molto importante da un punto di vista economico. Sì, questo c'è. D'altra parte, mi preme ricordare che nel frattempo è in corso la concessione edilizia per la nuova palazzina all'ospedale Santo Stefano, e quello è un cavallo di battaglia, diciamo, di questa parte, e quindi, diciamo, cerchiamo ognuno di rivendicare giustamente e legittimamente delle prospettive di sviluppo della città. Su questo siamo sempre pronti al confronto e al dialogo, a confrontare le idee diverse, ci mancherebbe altro.
Grazie. Ridò la parola al capogruppo Giugni per l'interrogazione al punto 9 su il distacco della pietra all'intonaco di Porta Santa Trinita. E la risposta è dell'assessore Barberis. Ha 2 minuti se li vuole, se no do subito la parola a Barberis. L'ha fatta lei. No, di solito le interrogazioni uno la presenta, funziona così. Non è questo. Funziona così. Lei, le do la parola per spiegare,
grazie,
quello
Presidente.
Che fa.
Sì, grazie, Presidente.
Non la vuole, no. Io la do subito all'assessore.
No, per appurato che l'assessore l'avesse già letta, però benissimo, sì. No? È un'interrogazione che nasce dai fatti che sono accaduti pochi giorni fa, cioè il distacco delle pietre dalle mura, che ci ha messo un po' in allarme, tutti, non dubito che abbia messo in allarme anche gli uffici, anche l'assessore, quindi chiedevo delucidazioni, informazioni su quello che saranno i programmi di manutenzione, sia su quel lato lì delle mura, sia anche su tutta la cinta muraria pratese, anche perché appunto il campanello d'allarme è che questo è successo in assenza di motivi o almeno di motivazioni esterne, atmosferiche, come potrebbe essere stato invece il 5 marzo quando crollò la parte delle mura San Nicolò, lì c'è stato un evento atmosferico grande, quindi questo ci ha messo ancora più in preoccupazione, volevamo sapere quello che l'amministrazione aveva intenzione di fare. Grazie.
Grazie, capogruppo Giugni. La parola all'assessore Barberis.
Sì, allora, diciamo, quello per ricapitolare un po' anche quello che è successo. Lì c'è stato, in quel punto lì, le mura della città sono due sostanzialmente, e sono due leggermente staccate e c'è un intercapedine tra queste due. Quello che il distacco che è avvenuto è su una porzione assolutamente non portante, che sostanzialmente va a tamponare questo vano che c'è tra le due mura,
ok? E diciamo dalla ricostruzione che è stata fatta, in realtà sembra sia derivante dalla pioggia che c'è stata in quei giorni e quindi si è infiltrata e poi dopo ha provocato questo distacco. Tant'è vero che, se avete visto, credo che questa sia la cosa più importante, subito dopo la chiusura al traffico, in realtà è stata subito aperta al traffico pedonale e il giorno dopo già subito è stato aperto anche al traffico veicolare perché non esiste nessun tipo di rischio. In questo momento gli uffici stanno verificando in quel punto cosa è giusto fare e questo anche diciamo insieme alla sovrintendenza, cioè se è giusto ritamponare o se addirittura è più giusto tenerlo questo vano aperto, perché appunto non avendo nessun tipo di funzione portante ma essendo una tamponatura di questa intercapedine questo è proprio un'interpretazione disciplinare e filologica su quello che è giusto fare. Allora, per quanto riguarda, quindi credo che la cosa più importante sia dire che le mura sono in sicurezza, è in sicurezza il passaggio e sono talmente in sicurezza che si sta valutando anche nemmeno di fare ripristino, perché è un elemento assolutamente non strutturale e secondario. Per quanto riguarda gli interventi che nel corso degli anni diciamo, vengono fatti, tradizionalmente il Comune di Prato mette tra i 200 e i 300 mila euro l'anno in una voce nel piano triennale delle opere pubbliche che riguarda restauro mura genericamente. No? Quindi in questi anni sono stati fatti, ma questo da sempre. Quindi in questi anni sono stati fatti vari restauri su alcuni tratti di mura, in questo momento sta partendo il restauro del tratto della seconda cerchia muraria, quello per capirci davanti alla Santa Caterina, quindi dove c'è la palestra Etruria, per capirci, lì c'è una zona di mura piuttosto antiche, e nel corso di questi anni sono stati quindi realizzati, dicevo, interventi sia nelle mura che per esempio nel sistema murario e quindi Cassero e Castello, quindi sono, diciamo, che sono considerati come un sistema integrato. Non sono previsti controlli straordinari, nel senso che l'evento è un evento che è stato appunto ha interessato una porzione non portante e del resto le mura sono costantemente
scusate, ma il consigliere Giugni non so cosa, cioè sta parlando col consigliere Giugni.
Quindi dicevo sono quindi non hanno destato preoccupazioni, le mura sono costantemente sotto osservazione e quindi diciamo sono costantemente monitorate. Quello che credo sia importante, e questo davvero credo sia un patrimonio comune della città, non delle forze politiche, è il fatto di continuare nell'opera di valorizzazione e di restauro delle mura, no? E devo dire la verità, credo che la riflessione che è stata fatta nel piano operativo, ora tra l'altro siamo appunto sono concluse le fasi delle votazioni e anche il dibattito che è stato fatto su questo tema ha manifestato che c'è una condivisione di visione sul tema delle mura che credo sia anche relativamente nuova rispetto a quello che c'è sempre stato, cioè c'è stata una fase in cui tendenzialmente si diceva che le mura dovevano essere liberate, no? Senza perché era bello vedere le mura. Oggi la città e il dibattito della città credo sia un dibattito molto maturo, che invece va a riconoscere anche in alcuni addossati alle mura un valore, no? Quindi cioè, si inizia a valutare che anche alcuni addossati come l'ex Lucchesi o quindi fabbriche come quella, ma anche diciamo con un valore testimoniale più piccolo, in realtà possano essere considerate un elemento di valorizzazione delle mura. E quindi su questo credo si potrà fare nei prossimi anni anche una riflessione su che tipo di destinazione e vocazione dare alle mura cittadine che a Prato appunto hanno questa caratteristica, cioè di avere degli addossati che sono rappresentativi della prima fase di espansione dell'industria, no? Che hanno un equivalente valore monumentale, ci mancherebbe altro, le mura hanno un valore monumentale assoluto, ma possono avere un valore testimoniale importante anche nel raccontare, che da un punto di vista turistico, ad esempio, può puntare anche sulla valorizzazione del suo patrimonio di archeologia industriale.
Grazie Assessore Barberis. Consigliere Giugni, 3 minuti per dire se è soddisfatto o meno, non motivarlo.
sono soddisfatto della risposta, magari non condivido appieno tutto quello detto, ma questo sono visioni magari della città, perché è vero che l'assessore ha fatto un passo ulteriore sul fatto di come andrebbero considerate le mura e di come vede la città. Io mi ritrovo nel percorso che abbiamo iniziato anche dalla scorsa legislatura, e mettendo anche in atto le prime aiutando sulla perequazione, quindi le prime perequazioni siamo riusciti ad andare a liberare delle zone murarie importanti, e quindi mi ritrovo più in quell'impostazione. Sono d'accordo che ci sono manufatti e manufatti, che magari il piccolo capannoncino ridossato alle mura non ha nessun interesse, altre magari costruzioni che più sono identificative della città hanno un altro peso, però in linea di principio io mi ritrovo un po' più, però questi sono anche dipende anche dal gusto personale, da quello che la storia lascia in ognuno di noi, da quello che vorremmo vedere valorizzato come valore storico nella città. Secondo me le mura sono un valore primario, quindi io più di impostazione più sono libere e più mi piacciono, però insomma ritengo che questi siano argomenti poi da trattare anche a livello tecnico e con il supporto di tecnici e di architetti, e magari danno la propria interpretazione. Per quanto riguarda invece l'interrogazione, sono soddisfatto della risposta, e sì, conosco i capitoli di bilancio che hanno a destinazione le risorse per la cinta muraria, però credo che un monitoraggio continuo debba essere fatto, e credo anche che si debba continuare ad andare nella direzione di destinare quegli oneri urbanistici, come è stato fatto in alcuni casi, appunto quando si parla di manufatti o di perequazioni prossime alle mura, a destinare quelli che sono gli oneri destinabili anche a questa, alla manutenzione appunto delle nostre cinta murarie, che credo sia interesse comune che stiano in piedi il più possibile, e che soprattutto non arrechino danno come poteva succedere in questa occasione. Grazie.
Grazie al gruppo Giugni. C'ho all'ordine del giorno del gruppo Liberi Uguali sull'aliquota IVA del latte in polvere. Do la parola al capogruppo Lombardi. Grazie capogruppo.
Sì, buonasera a tutti e grazie Presidente. Questo ordine del giorno vuole evidenziare l'importanza appunto dell'attenzione nei confronti dei bambini, dell'allattamento. Lo leggo perché è molto semplice. L'oggetto è l'aliquota IVA del latte in polvere. Premesso che il latte materno specifico per ogni bambino ha una composizione ideale per le sue esigenze nutritive e di sviluppo, constatato che tutte le organizzazioni mondiali umanitarie e sanitarie, prime fra tutte l'ONU, l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita. Tenuto conto che un considerevole numero di madri è costretto, per diverse ragioni, a servirsi dell'allattamento artificiale, visto che il latte in polvere non rientra negli alimenti ai fini speciali medici e che quindi non è oggetto di detrazione fiscale, considerato che l'IVA sul latte in polvere è pari al 10%, considerato altresì che la popolazione italiana è ormai caratterizzata da un allarmante e costante calo della natalità, e qui c'è l'impegnativa finale, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale a farsi portavoce e promotori presso il Governo nazionale di una campagna che porti all'annullamento o almeno alla riduzione dell'aliquota IVA sul latte in polvere. Ringrazio per l'attenzione.
Grazie. È un ordine del giorno, quindi si apre la discussione. Consigliera Tropepe, grazie.
Sì, grazie. E ci sentiamo un attimo chiamata in causa su questo argomento, consigliera, visto lo Stato. Ora, a parte le battute, io la ringrazio per aver presentato questo ordine del giorno, perché ribadendo che l'allattamento è fondamentale per il bambino, però sappiamo benissimo che ci sono delle situazioni anche cliniche che non permettono, soprattutto cliniche, che non permettono alla madre di poter allattare il bambino. Quindi non capiamo perché il latte normale, noi andiamo alla latteria, lo paghiamo il 4% di IVA e il latte per un neonato, che è un alimento salvavita, nel senso può mangiare altro che quello, e dobbiamo pagare un'aliquota al 10%, quindi questo ci trova assolutamente concordi. C'è anche da dire la verità, consigliere, sono anni che si parla di questo argomento, però non governi da tutti gli schieramenti politici, non su questo argomento non ci vogliono sentire, non ci sentano, insomma. Però noi auspichiamo appunto che venga almeno ridotta, equiparata al latte che comunemente compriamo tutti i giorni, se non eliminata. Grazie.
Grazie, consigliere Tropepe. Capogruppo Pieri.
Va bene, Presidente. Sì, no, non possiamo che unirsi a chi ha presentato questo ordine del giorno, alla consigliera. È una cosa, giustamente, come ci ricordava, dibattuta tante volte da tante associazioni, insomma, che dibattono su questa questione. Però rimane, probabilmente c'è un discorso anche, mi credo, anche a livello europeo, se non sbaglio, e quindi entrano in gioco tanti fattori che probabilmente vanno oltre, non lo so, vanno oltre il buon senso, credo, vanno oltre il rispetto della vita, il rispetto di una famiglia, di una mamma, di un bambino, vanno oltre tutto questo, perché è chiaro che è un alimento, cioè un salvavita, non so come definirlo, è sicuramente l'alimento base o quello chiodi, quindi voglio dire, c'è poco da fare. E quindi, insomma, ci uniamo a chi ha presentato l'ordine del giorno, un voto chiaramente favorevole. Grazie.
Grazie capogruppo Pieri. C'è altri che vogliono intervenire? Grazie capogruppo De Mondanelli.
Grazie Presidente, grazie signori consiglieri, buon pomeriggio. No, io ci mancherebbe che so benissimo qual è la situazione. Con il centro aiuto alla vita ci siamo anche adattati a chiedere, anche a livello di servizi sociali, proprio questo tipo di supporto, perché è assolutamente fuori dalla ragionezza il prezzo di questo latte in polvere rispetto al suo costo. Però quando si fanno queste mozioni, ma non è una critica, guardate, la faccio a me stesso, dai consigli comunali, purtroppo è come farle nel vuoto, è come chiedere di non comprare gli F-125, cioè, o di denuclearizzare il paese. Sono quelle cose che dovremmo forse, agganciandosi ai nostri, vostri parlamentari di Roma, farglielo mettere all'ordine del giorno. Poi questo ha buon senso, va bene che si solleciti l'interesse, e lo sottoscrivo perfettamente, ci mancherebbe altro. È che questa piccola osservazione lasciamola fare. Spesso non siamo, come dire, il nostro livello di istituzione non è quello che può cambiare le cose.
Grazie al gruppo Mondanelli. C'è nessun altro? Se non c'è nessun altro, metto in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione. Capogruppo Pieri l'ha fatta, dichiarazione di voto. Capasso, dichiarazione di voto. Capogruppo Montanelli, dichiarazione di voto. Bella, è fatta. Le chiedo, fa la dichiarazione di voto o la no? Mi sono levata gli occhiali, che non la vedo più. Bellissimo. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto.
Sì, intanto ringrazio i consiglieri, i colleghi che sono intervenuti e che hanno dichiarato appunto di votare a modo favorevole. Io nell'impegnativa si impegna, no, praticamente il sindaco, l'amministrazione
a farsi portavoce per promuovere quanto richiesto. Volevo chiedere alla Presidente, io non è stato scritto qui, se comunque il testo dell'ordine del giorno e l'esiti possono comunque essere inviati, non so, al governo, non so a quali istituzioni. Ecco, questo se fosse possibile, Presidente, vorrei che fosse fatto. Magari se
mi generalmente va scritto, comunque sì, si fa.
Sì, lo so, è una dimenticanza.
Il gruppo e l'ufficio di Presidenza di solito lo manda agli assessorati competenti, gli assessorati competenti lo mandano a chi è rivolto. Si è mandato anche a Trump, quello sì, di Trump. Sì, abbiamo avuto anche la risposta, invece a volte del governo nazionale non abbiamo risposta, invece dagli Stati Uniti si è avuta anche risposta, se è per questo.
Grazie.
Sì.
Grazie, Presidente.
Hanno comunicato che hanno ricevuto all'attenzione, sì, ma i nostri uffici governativi spesso non dicono nemmeno che hanno ricevuto l'email, ecco, siamo a questi livelli, quindi dagli Stati Uniti ci hanno detto abbiamo ricevuto questo ordine del giorno bla 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 e lo mandiamo all'attenzione di FI, però abbiamo avuto la risposta degli Stati Uniti, dai governi no, non sentito niente. Il tema era sulla richiesta l'argomento era sull'ordine del giorno sulla pace sui diritti civili, la violazione dei diritti civili nelle terre. Siamo in dichiarazione di voto. La consigliera Lombardi l'ha fatto. Sciombata ha chiesto di no. Consigliere Giugni, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Rocchi, dichiarazione di voto? No. Sedetevi, si mette in votazione l'ordine del giorno aliquota IVA del latte in polvere, presentato dal gruppo di Liberi Uguali. Noi siamo pronti. Capogruppo Pieri, si vota. Allora, due non votanti, 22 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Uno di sicuro è il consigliere Berselli, che non è in aula, e un'altra è la consigliera Sciombata, che non sono in aula. Quindi 22 approvata. Allora, abbiamo l'ordine del giorno firmato dalla consigliera Sansò e dal consigliere Milone. Io sono le 16:01, interrompo 5 minuti il Consiglio Comunale, vediamo se arriva anche il consigliere Milone, se no si porta in discussione e si chiude, va bene? 5 minuti. Sì, ora sì, io lo chiamo, in questi 5 minuti, se no si può rimandare anche la prossima volta, cioè non è una vita di morte, va bene? Benissimo, vai, si interrompe 5 minuti, sono le 16:01. scusate un attimo. Senza l'appello, ho bisogno, scusa Mario, scusate un attimo, capogruppo Piari, un attimo solo, un secondo, ho bisogno di comunicare una cosa. Allora, ho chiamato Milone, che ha, siamo tutti in attesa. Allora, capogruppo Milone sta venendo da dove c'è la sede di TV Prato a qua. Le soluzioni sono: aspettiamo, sta arrivando, per me si può aspettare 5 minuti, per me si può sciogliere il consiglio, si può aspettare 5 minuti. No, la Ola non c'è bisogno, ho bisogno di chiedere ai capigruppo. Sì. Sì, allora, con calma, scusate. Capogruppo Pieri mi dice, capogruppo, allora si fa un attimo, lo so cosa devo fare, per piacere, devo rifare l'appello, quindi per piacere vi rimettete un attimo seduti,
se non c'è Milone, che
appello? Un secondo,
no, se non, quando c'è Milone faccio l'appello,
scusa. Allora, dichiarazione, capogruppo Sciumbata vuol dire qualcosa, grazie, è per questo.
E allora che facciamo? È sospesa la seduta, si sta aspettando un consigliere che è andato a farsi campagna elettorale a TV Prato, un intero consiglio comunale si ferma per aspettare la campagna pubblicitaria di un consigliere. Allora, se queste cose sono ammissibili, la prossima volta lo farò anch'io. Se sono ammissibili, se poi non sono ammissibili, allora facciamo tutti una dichiarazione e vediamo come siamo orientati.
Allora, si aspetta che ritorni Milone, va bene?
Posso parlare al microfono dicendo la stessa cosa, così rimane agli atti? Ma è rimasto agli atti? Bene, grazie.
Si riprova, andiamo, ci si riprova. No.
Ma allora è un garbo istituzionale, la consigliera Sansò giustamente ha... ho capito, allora se si fa un garbo, mai un garbo. Ora si comincia. Ora ci devi pagare un caffè a tutti. Ora si comincia la seduta, si fa l'appello.
Alberti.
C'ho coraggio dal leone.
Bartolozzi.
Ora gli viene un infarto.
Bartolozzi non c'è più. Benelli non c'era. Berselli. Sì. Bianchi non c'era.
Assente giustificato.
Biffoni
assente.
No. Calussi. Capasso ora c'è. Carlesi, sì. Ciardi. De Rienzo
assente.
Garnier
assente.
Giugni
non è in aula.
La Vita
assente giustificata.
Lombardi. Longo
non è in aula.
Longobardi c'è. Mennini. Milone. Milone l'incriminato. Mondanelli no, è tornato, giusto?
Non è in aula.
Non è in aula però. Napolitano. Pieri
non è in aula.
Rocchi sì. Roti sì. Santi
presente.
Sansò. Sapia. Scali. Sciumbata
non è in aula.
Tassi. Tropepe. Vannucci
non è in aula.
E Verdolini era giustificata.
Giustificata.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Allora, per favore, togliete i badge se ci avete i compagni accanto.
19.
Assente. Siamo 19, si può dare inizio alla seconda round della seduta. Allora, abbiamo l'ordine del giorno per l'istituzione di un nucleo di coordinamento per il controllo delle condizioni di tenuta degli animali. È stato presentato dalla consigliera Sansò del Partito Democratico e dal capogruppo Milone per Prato Libera e Sicura. Chi lo presenta? La Cristina. Consigliera Sansò.
Grazie Presidente. Allora, quest'ordine del giorno condiviso appunto con il consigliere, con il capogruppo Milone, è nato a seguito di segnalazioni e di notizie di cui tutti abbiamo avuto appunto l'opportunità di leggere sui giornali, legati al ritrovamento di animali in condizioni estremamente terribili, animali tenuti per anni in gabbie anguste, che sono sopravvissuti grazie a quello che alcuni passanti riuscivano a gettare all'interno appunto della gabbia. E quindi a seguito appunto di queste notizie il consigliere Milone aveva presentato un ordine del giorno che conteneva degli elementi che non potevano essere appunto trattati all'interno del Consiglio perché le competenze erano diverse. Abbiamo deciso di riformularlo insieme e in sintesi che cosa chiediamo? Noi ci siamo già dotati come amministrazione del regolamento per la tenuta degli animali, esistono tutta una serie di normative a livello nazionale, regionale e locale. Quello che chiediamo, proprio perché si verificano dei casi di vero e proprio maltrattamento di cui veniamo a conoscenza anche spesso per casi fortuiti, chiediamo che da un lato si osservi appunto, e quindi la nostra Polizia Municipale conosca quello che è il nostro regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio, ma soprattutto che per aumentare l'efficacia del controllo, come avviene anche per altri ambiti e altri settori, quello che riteniamo necessario è che si vada a istituire un coordinamento tra forze diverse che possano però condurre ad un risultato migliore, più efficace. E quello che andiamo a chiedere, ad impegnare appunto il sindaco, è la di dare, so già che c'è appunto una condivisione da parte dell'amministrazione, del sindaco, del comandante della municipale, però ritenevamo necessario che si formalizzasse appunto una richiesta di costituire un coordinamento tra la Polizia Municipale, l'Ufficio dei diritti degli animali, le associazioni zoofile presenti sul territorio e anche l'associazione con la quale l'amministrazione ha una convenzione, che appunto è l'EMPA. Perché? Perché molto spesso accade che le segnalazioni diverse vengano fatte municipale, EMPA, associazioni zoofile sul territorio, ci sono casi nei quali si interviene tre volte, ci sono tanti casi che aspettano dei mesi per avere una risposta, quindi c'è la necessità di coordinarsi, le forze sono appunto esigue e quindi c'è la necessità che tutti, che ci sia il coordinamento di un rappresentante della municipale che insieme a tutti questi soggetti riesca appunto a dare le priorità di intervento, modalità di intervento e quindi si riesca, laddove è necessario si va a sanzionare, laddove è possibile rieducare le persone, perché no appunto rieducare le persone ad una corretta tenuta degli animali. Quindi è stata condivisa, Aldo, io credo che questa sia la sintesi e credo che sia una risposta che possa appunto in maniera più efficace dare sollievo a tanti animali che ancora oggi purtroppo, soprattutto in alcune zone e in alcune culture, risentono di una mancanza di cultura civica appunto per quanto concerne la tenuta degli animali. Grazie.
Grazie Cristina, grazie consigliera Sansò e do la parola anche al capogruppo Milone.
Sì, ho poco da aggiungere, innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, ma ero impegnato, testimone per il PD, il vostro segretario provinciale, di una registrazione che si stava effettuando a TV Prato. Ecco. Ripeto, già c'è l'ordine del giorno illustrato dalla Cristina Sansò, credo abbraccio un po' tutti gli aspetti, quelle che erano un po' le mie intenzioni già nel mio ordine del giorno, l'ho condiviso al 100%, quello che si chiede però solo una cosa, ecco, come abbiamo fatto quella mozione comune col consigliere Roti sulla storia delle biciclette, che avvenga però, ci sia un'attività, non chiediamo, come già ampiamente detto la collega Cristina, qualcosa di quotidiano, ma prendere in esame i casi più disperati, tra virgolette, consideriamo più disperati, e che ci sia un intervento da parte della Polizia Municipale unitamente a queste associazioni, perché a me segnalano a volte in continuazione questi casi, fa anche male dire ma come faccio a rispondere, come si fa a intervenire, se allora credo che questo ordine del giorno possa quantomeno dare, non dico una risposta al 100%, ma cerchiamo di risolvere almeno i casi più spinosi e quelli più scandalosi, sempre tra virgolette, che si presentano, in modo tale chiunque credo qui ha un cane, io ce l'ho, obiettivamente c'è un legame ormai particolare con i cani e credo che chiunque poi ne risente per quando viene a conoscenza di determinati episodi. Ecco, io non posso che chiedere solo questo e credo che sia anche l'intenzione non solo della Cristina ma di tutto il Consiglio Comunale che voterà questo ordine del giorno, che ci sia un intervento almeno non da domani ma in seguito, gli esposti vengano trattati e date delle risposte esaurienti.
No, siamo pienamente d'accordo, giustamente, sarebbe da domani, ma insomma, se, esatto. C'è qualcun altro che deve intervenire? Si fa la dichiarazione di voto. Capogruppo Milone, non la faccio nemmeno fare, dichiarazione di voto. Per il Movimento 5 Stelle, Capasso, nessuna dichiarazione di voto. Scali per Forza Italia, nessuna dichiarazione. Mondanelli per Prato Incendi, nessuna dichiarazione. E per il gruppo di maggioranza, Roberta Lombardi, grazie.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio molto i consiglieri Cristina Sansò e Aldo Milone per questo ordine del giorno e per la sensibilità nei confronti degli animali che manifestano. Tra l'altro Cristina Sansò sempre, ma insomma anche in questo caso anche il consigliere Milone. Ringrazio e voterò in modo favorevole.
Grazie Capogruppo Lombardi. Rocchi, nessuna dichiarazione di voto. Si mette in votazione l'ordine del giorno per l'istituzione di un nucleo di coordinamento per il controllo delle condizioni di tenuta degli animali, iscritto dalla consigliera Sansò del Partito Democratico e dal capogruppo Milone per Libera, Prato Libera e Sicura. Togli i tesserini. Togliete i tesserini di chi non è in aula, per favore. Grazie. Si può votare. Un non votante. C'è un non votante, ora si verifica. Ieri. No, fine. 19 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. C'è un non votante. Verifichiamo chi era. Che... Longo non era in aula, è rientrato ora ma non era in aula. Quindi l'ordine del giorno è stato approvato. Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno. Giovedì prossimo non c'è consiglio comunale, invece la settimana dopo molto probabilmente cominceranno i consigli sul piano operativo. Cinque giorni, come detto alla conferenza di Capigruppo, poi vi mandiamo e vi ricomunichiamo a tutti, pomeriggio e sera, con interruzione per la cena.